A me tocca oggi pomeriggio e domani mattina parlare del ripristino del diaconato, istanze teologiche da Trento al Concilio Vaticano II. Cercherò, ecco, di anche sviluppare questo aspetto, ovviamente partendo da Trento, e poi cogliere alcune, appunto, istanze teologiche. In modo particolare vorrei così soffermarmi sul ministero diaconale e stato di vita, e in particolare tra il rapporto tra matrimonio e sacramento dell'ordine, e poi anche vedere un attimino uno degli argomenti diciamo che sono stati sempre all'attenzione, quella della sacramentalità del diaconato. È stato uno degli aspetti, direi, ancora oggi un po' messi in discussione da alcuni teologi. Ecco, abbiamo ascoltato questa mattina il quadro del diaconato fino al Medioevo, no? È partito come ministero della mensa per vedove, è rimasto come ministero, ci è stato detto, della mensa eucaristica. Ha certamente guadagnato, possiamo dire, in dignità, però invece di cingersi il grembiule come Cristo per lavare i piedi ai poveri, ora indossa, diciamo, la dalmatica. E quindi si è smarrito il ministero dei poveri, che è legato proprio sacramentalmente alla struttura della Chiesa. E in Oriente sappiamo che il diaconato rimane come funzione liturgica solamente, mentre in Occidente diviene il gradino verso il presbiterato. Ecco, detto questo, vorrei fare una premessa prima di entrare in questo percorso, direi storico, forse un po' anche, diciamo così, pesante, nel senso di vedere come si è sviluppato il diaconato sia nel Concilio di Trento e poi anche prima del Concilio Vaticano II, per aggiungere poi anche a vedere il diaconato nei documenti del Concilio. Vorrei partire con un'affermazione che i vescovi italiani fanno nel documento Orientamento e Norme del 93, quindi molti anni fa, 25 anni fa, dove scrivono così al numero 7, dice: la teologia, alla luce e sotto la guida del Magistero della Chiesa, la teologia in generale, è oggi in grado di illustrare in termini chiari, anche se bisognosi di approfondimento, che sono da incoraggiarsi la natura e il significato ecclesiale del diaconato permanente. Quindi già siamo 25 anni fa e i vescovi italiani facevano questa affermazione, dicendo che la teologia è in grado oggi di illustrare in termini chiari che cos'è il ministero diaconale. Però purtroppo ancora oggi questo non è chiaro, nel senso che molti tra vescovi, presbiteri, dicono: ma chi è il diacono? Questa, diciamo, teologia del diaconato ancora non è entrata o non vuole entrare nella mente forse dei vescovi e dei presbiteri. Quindi lo stato attuale del dibattito teologico sul diaconato ha messo in luce varie risposte alle nuove domande che si sono poste dopo il Concilio Vaticano II. E qui già l'abbiamo visto stamattina, già da ieri, attraverso l'esegesi e la teologia biblica, che hanno notevolmente contribuito alla terminologia diaconale, come anche tutta la letteratura dei padri della Chiesa, no? Quindi il ministero del diacono, quale problema teologico, oggi ha delle indicazioni ben chiare e anche possibili. E quindi, secondo me, una nuova tappa investigativa volta all'interpretazione proprio specifica del ministero, proprio partendo dal contesto di Lumen Gentium 29. Quale sacramento dell'ordine e quale ministero che oggi è chiamato ad incarnarsi, ecco, in una chiesa, come Papa Francesco ha detto sin dall'inizio del suo pontificato, povera per i poveri. E quindi io ho aggiunto anche una chiesa diaconale. E questo significa ricentrarsi ovviamente su nuove proposte di soluzioni a temi in questioni che aprono lo sguardo ad una prospettiva, direi, generale, proprio su un aspetto, direi, ecclesiologico. Cioè su che cosa intendiamo oggi per chiesa, o meglio ancora, di quale chiesa stiamo parlando, quale chiesa vogliamo. E allora pensare un obiettivo in questa dimensione, secondo me, offre come novità un discorso riflessivo e critico sul diaconato, che gli dia maggiore respiro, e che non ci sia la riflessione teologica soltanto così circoscritta soltanto ad alcuni aspetti, proprio in riguardo, secondo me, alla pratica sociale ed ecclesiale. Sociale ed ecclesiale. Oggi non possiamo parlare di diaconato semplicemente in riferimento ai vescovi o ai presbiteri, né tantomeno ovviamente in riferimento alla carenza dei presbiteri. Questo deve essere ben chiaro. E quindi direi che la riflessione che i diaconi stessi credo debbano fare, perché la riflessione teologica ormai è in grado, dopo 50 anni della reintroduzione del ministero diaconale nelle nostre chiese, di dire che cos'è oggi il diaconato. Perché la teologia ovviamente non si scrive a tavolino, ma la teologia nasce anche dalla prassi. Dalla prassi. E allora occorre descrivere chiaramente il ruolo, smantellando appunto quest'idea che l'ordine diaconale non è altro in pratica che in una certa forma di supplenza del ministero presbiterale. E allora l'identificazione del diaconato come ministero ecclesiale porta a riconoscerlo come un ministero di incontro e di riferimento riguardo la diaconia che spetta a tutta la Chiesa. Una diaconia che spetta a tutta la Chiesa. E quindi il diaconato diventa nella Chiesa questo segno sacramentale, per dire a tutti, appunto è stato ripetuto tantissime volte in questi giorni, che Cristo è venuto non per essere servito, ma per servire. E questo segno sacramentale nel posto nella Chiesa, per dire la diaconia di tutto il corpo ecclesiale, di tutti i battezzati. Perché la diaconia è il cuore della missione della Chiesa. E tutti i battezzati sono chiamati alla diaconia. E la diaconia, essendo così, diciamo, fondamentale per la missione della Chiesa, la Chiesa appunto ha previsto questo segno sacramentale. Ecco, questa è stata un po' la premessa. Adesso, ecco, partirei proprio dal Concilio di Trento per capire un attimino anche come si arriva al Concilio Vaticano II, che metterà all'ordine del giorno la restaurazione del diaconato nella forma permanente. Ecco, una delle cose che io dico in questo tempo, di non usare più l'aggettivazione diaconato permanente. Quando parliamo di diaconato, parliamo di diaconato. Se c'è un'aggettivazione che bisogna, diciamo, mettere, quando si dice di un diaconato transeunte di passaggio per il presbiterato. Non c'è un presbiterato permanente. Quindi questa aggettivazione ormai togliamola un po' in giro, non usiamo più questo aggettivo. Però prima di passare al Concilio di Trento vi vorrei fare soltanto un accenno e un riferimento ad altri tre concili che hanno parlato di diaconato. Siamo nel 1123 e il Concilio Lateranense I. Ci sono tre concili lateranense, primo, secondo e terzo, dove si parlerà più che di diaconato, di arcidiacono. Abbiamo sentito stamattina quante volte in questi giorni di arcidiacono. Questa figura che diventa appunto una figura così predominante all'interno della Chiesa, che diventava, possiamo dire, l'obiettivo dei diaconi, diventare arcidiacono per poi passare ai gradi successivi. Come abbiamo visto, chi era arcidiacono poteva passare anche al papato. E quindi c'era questa corsa per diventare arcidiaconi, e addirittura era diventato un titolo, non necessariamente erano ordinati diaconi. E questi tre concili hanno messo proprio in risalto questo aspetto di normare questa figura dell'arcidiacono, dicendo appunto che si dovevano far ordinare prima diaconi. Voi sapete che c'erano anche prima del concilio i cardinali diaconi. Oggi questa funzione di cardinali diaconi è una funzione, direi, fittizia, in quanto sono vescovi che hanno la nomina di essere cardinali, però di fatto non sono più diaconi, perché sono vescovi. Quindi c'è l'ordine dei cardinali diaconi, no? Però fino al 1899 c'era un cardinale diacono, che era diacono, che non era presbitero, che era un certo Mertel, che di fatto lui aveva come segretario un presbitero, perché gli doveva dire ogni giorno la messa, quindi portava con sé sempre appresso un presbitero, però era un cardinale diacono. Bene, arriviamo a Trento. Il Concilio di Trento, voi sapete che è stato il concilio più lungo, che è durato 21 anni, dal 1545 al 1566. E il Concilio di Trento, tra le altre cose, come si è detto, che ha posto proprio l'accento sulla celebrazione dell'Eucaristia, ha voluto definire dogmaticamente l'ordine come sacramento, cioè il senso proprio delle affermazioni dottrinali su questo aspetto, direi, fondamentale. È un problema, diciamo, abbastanza interessante, che il Concilio di Trento possono essere letti così a tre livelli. Primo, la dottrina dell'ordine sacro. Secondo, il diaconato come gradino al sacerdozio. Terzo, il diaconato permanente. Andiamo per ordine con questi tre elementi. Con il sacerdozio, il diaconato è di origine divina, afferma Trento. E menziona proprio esplicitamente la scrittura. Mentre i ministri inferiori, su diaconato, steariato, come abbiamo visto, appartengono anche questi all'ordine sacro. E sono appunto ricordati fin dall'origine dalla storia della Chiesa. E allora l'ordine sacro è un vero e proprio sacramento istituito da Cristo. Qui non vi cito i capitoli, diciamo, le sessioni che hanno determinato queste affermazioni. Sacramento istituito da Cristo, che imprime carattere e che non rende più possibile un ritorno al laicato. distinguendo tra sacerdozio dei fedeli e sacramento dell'ordine. Allora lo scopo del Tridentino non era di dare una dottrina, direi, completa sull'ordine sacro, perché ancora era discussa la fonte della superiorità del vescovo sul presbitero. L'altro elemento è il diaconato, così come gli altri ordini, è un gradino, quindi il secondo elemento, come gradino al sacerdozio, che tende appunto a e conduce verso il presbiterato. E quindi gli ordini fino al diaconato compreso non sembrano possedere proprio una ragione intrinseca di esistenza per un proprio ministero, ma dicono solo il passaggio, la ragione, il cursus, come si diceva stamattina, per arrivare al sacerdozio. Quindi condizione necessaria per il presbiterato erano questi passaggi, questi gradini. E da qui la disciplina che li regola: un minimo di 22 anni di età per il suddiaconato, 23 per il diacono e 25 per il presbitero. Venivano anche indicati alcune condizioni per essere ordinati suddiaconi e diaconi: dovevano godere di buona reputazione ed essere esercitati negli ordini minori. Quanto all'esercizio del loro ministero, che deve essere almeno di un anno, si stabilisce che almeno nelle domeniche e nelle solennità servano all'altare, facciano la sacra comunione. Terzo elemento, il diaconato permanente. Il Concilio di Trento tenta anche di rinnovare, possiamo dire, il filo del diaconato permanente, che come sappiamo si era spezzato ormai da tempo. Non solo, ma lo propone anche per gli ordini inferiori al diaconato. E si dice così nel canone 17: affinché le funzioni dei sacri ordini, dal diaconato all'ostiariato, lodevolmente in vigore fino all'epoca apostolica e cessate da tempo in molti luoghi, possono essere richiamate in uso secondo i sacri canoni e perché non siano dichiarati inutili dagli eretici. Pertanto il Sacro Concilio, desiderando ardentemente il ripristino dell'antica disciplina, decreta che in avvenire detti ministeri siano esercitati solo coloro che sono costituiti nei rispettivi ordini, e quindi esorta e prescrive nel Signore che tutti e i singoli prelati delle chiese, per quanto opportunamente può essere fatto, abbiano a ripristinare simili funzioni nelle chiese cattedrali, collegiali, parrocchiali della propria diocesi. Di fatto il diaconato non sarà mai reintrodotto. Quindi il Concilio di Trento fece un tentativo nel senso proprio di un rinnovamento dei ministeri e particolarmente del diaconato, constatando che questi ordini si erano mantenuti per inerzia, al di fuori però della vita della Chiesa. E allora il Concilio si propose come scopo principale di ristabilire questi ordini nella loro specifica natura, proprio come funzioni originali in rapporto al presbiterato. Pertanto possiamo dire che questa prescrizione di fatto non trovò concreta attuazione. Una decisione mai realizzata, anche se il Concilio di Trento aveva tentato di indicare anche quali erano le funzioni ministeriali e pastorali dei diaconi. Ed è interessante anche questo, perché viene detto e viene così specificato che i diaconi dovevano visitare gli ammalati, assistere gli infermi, dirigere i sodalizi e le associazioni di fedeli, essere vicino alle associazioni degli operai, aiutare con l'opera di carità sia spirituale sia temporale. Però ci vorranno altri 400 anni perché sia reintrodotto il diaconato, cioè morirà, rimarrà sempre nella forma ovviamente di passaggio verso il presbiterato. E allora arriviamo ai primi anni del Novecento, perché il progetto di promuovere il diaconato permanente nella Chiesa cattolica, ecco, comincia a prendere forma subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Dice, ma che cosa c'entra questo? Eppure c'entra, vediamo perché. Perché sappiamo che la drammatica vicenda di cui stiamo anche festeggiando i 70 anni, la drammatica vicenda sia personale ma collettiva di moltissime persone che si sono trovate in carcere oppure costrette all'esilio e in fuga dalla loro terra di origine, spinge alcuni laici e sacerdoti tedeschi ad ipotizzare un nuovo ministero ecclesiale diverso dal presbiterato, che permettesse quindi alle vittime di questa emarginazione conseguente alla guerra e alle tante comunità isolate di rimanere comunque in comunione attiva e consolante con la Chiesa. E qui vi cito alcuni nomi perché è anche interessante sapere anche queste, diciamo, realtà. Tra questi abbiamo alcuni laici, e in modo particolare un laico che è Cramer, forse l'avete già sentito qualche altra volta, che diventerà poi il primo diacono ordinato nella Chiesa Universale. E questo laico, questo diacono di origine tedesca. Questa figura nasce nel 1929, sentendo presto la vocazione a formarsi appunto per un percorso diaconale. E si iscrive ai corsi di un seminario che era destinato, sempre in Germania stiamo parlando, alla preparazione degli operatori della Caritas. Siamo a Friburgo, una istituzione particolarmente attenta all'azione della Chiesa nell'aiuto dei bisognosi. Voi sapete che la Caritas tedesca ha una funzione importantissima nella Chiesa in Germania e una influenza enorme. E a partire dal 1951 Cramer riunisce altri 6 operatori sociali. Quindi, come vedete, nasce all'interno di un impegno sociale, di un impegno della carità. Come lui, ispirati, ovviamente motivati dall'eventualità di un diaconato al servizio dei poveri. E fonda nel 1951 la comunità del diaconato, sempre a Friburgo. Che cosa fa questo organismo? Questo organismo si dà un duplice compito: da una parte di studiare e di promuovere la reintroduzione del diaconato permanente e di formare nel contempo coloro che si mostravano già interessati a questo ministero. Nascono altre comunità, che poi nascerà anche la comunità del diaconato in Italia, no? Nasce un'altra comunità che è quella di Monaco nel 1954, con l'appoggio del teologo Rainer. E allora la riflessione di quegli anni venne proprio arricchita dai lavori di questi gruppi, oltre che la testimonianza di alcuni diaconi luterani. Quindi diventa davvero un segno profetico anche questo di un'apertura ecumenica. Io di recente, tempo fa, ho scritto proprio un articolo sul il ministero diaconale nell'impegno per l'ecumenismo, che credo che sia oggi una delle frontiere più interessanti di cui i diaconi ecco si debbano interessare. Come chiede
la Chiesa luterana?
Certo. Anche le diaconesse. E quindi le pubblicazioni di questa comunità del diaconato trovano un'accoglienza particolare, e anche questo è interessante, da parte dei missionari impegnati nel terzo mondo, che erano ovviamente di fronte ad una situazione della carenza preoccupante di preti. Quindi c'è questa attenzione verso il terzo mondo, cosa che poi vedremo con il Concilio Vaticano II non ha questa rispondenza poi la reintroduzione del diaconato. È interessante in questo tempo un intervento di Pio XII. Spesso di Pio XII non si parla molto positivamente per le vicende legate appunto alla guerra e così via dicendo. Però era una persona molto attenta e intellettualmente una persona molto, direi, illuminata. E Pio XII fa un intervento il 5 ottobre del 57 ad un congresso mondiale dell'apostolato dei laici. Ve lo leggo perché ecco, è interessante anche qui per capire come l'evoluzione di questo cammino, no? Per arrivare al Concilio Vaticano II. Dice così Pio XII: non abbiamo ancora parlato delle ordinazioni che precedono il presbiterato e che nella prassi ecclesiale attuale sono conferite unicamente come preparazione all'ordinazione sacerdotale. L'ufficio relativo agli ordini minori è da lungo tempo svolto da laici. Sappiamo che al presente qualcuno pensa all'introduzione di un ordine del diaconato inteso come funzione ecclesiastica indipendente dal sacerdozio. L'idea oggi almeno non è ancora matura. Se essa lo divenisse in futuro, non cambierebbe nulla di quanto abbiamo detto, salvo il fatto che questo diaconato si collocherebbe con il sacerdozio nelle distinzioni da noi indicate. Ecco, a prima vista può sembrare che queste parole di Pio XII ecco, intendesse frenare, diciamo, i fautori del ripristino del diaconato, perché dice è possibile. Però questa interpretazione dell'intervento di Papa XII non è corretto, in quanto sembra che Papa Pio XII aveva proprio intenzione di reintrodurre il diaconato permanente. Perché? Perché voi sapete che nel segreto proprio Papa Pio XII aveva intenzione di indire un concilio. E lui aveva già messo al lavoro alcune commissioni. E queste commissioni preparatorie avevano inserito proprio il ripristino del diaconato permanente tra gli argomenti presenti negli schemi di discussione. E proprio tra gli argomenti proposti dalla commissione giuridico, così si chiamava disciplinare, figurava proprio questo: rinnovamento del diaconato nelle missioni e altrove. Quindi la commissione missionaria aveva incluso tra i punti da trattare anche la questione del diaconato. Pio XII era sicuramente a conoscenza di quelle proposte di schemi conciliari, rimaste però senza seguito. Però i cronisti di quel tempo ritengono che il pontefice aveva proprio favorito la restaurazione della funzione diaconale. Allora, possiamo dire che abbiamo messo a punto tre direzioni all'interno della Chiesa Cattolica che richiedono la nostra attenzione proprio per la ricerca dell'origine della questione e proprio sul momento del discorso di Pio XII. Il movimento diaconale tedesco, da una parte, le istanze del mondo missionario e la proposta che viene ad opera di un'abbazia di Strasburgo. E siamo al Concilio Vaticano II. L'inattesa convocazione del gennaio, come sapete, del 59 di un concilio riaccendeva ovviamente le speranze e le attese di quanti avevano prodigato questo ministero a favore del diaconato. E vediamo un attimino quali sono i lavori preparatori. A partire dal 17 maggio del 59 si costituisce una commissione antipreparatoria che è presieduta da due cardinali, il cardinal Tardini e il cardinale Felici come segretario. E una delle prime decisioni di questo gruppo fu quella di consultare i vescovi, i superiori dei religiosi e le università cattoliche sui temi che si dovevano sottoporre al concilio. Il 4 giugno del 60 Giovanni XXIII costituisce 10 commissioni che sono, diciamo, parallele alle congregazioni romane, però in rapporto con esse, proprio chiamate a redigere sulla base di questi risultati, di queste indagini, delle consultazioni, dei progetti di massima, cioè testi da proporre per la discussione. Queste commissioni, composte da vescovi teologi, erano coordinate da una commissione centrale. Allora, il sondaggio preliminare permise di mettere insieme 2150 suggerimenti, contenuti in circa 1500 risposte, e risultano 341 reazioni favorevoli al diaconato permanente, 222 incoraggiavano l'ordinazione di uomini coniugati, mentre 12 lo avversavano apertamente. Quindi, come vedete, già comincia a prefigurarsi un'attenzione da parte dei vescovi verso il diaconato. E nel variegato panorama di consensi che viene a delinearsi emergono alcuni tratti di particolare rilievo. La maggior parte dei sostenitori del diaconato vi scorgeva principalmente un rimedio ancora una volta alla carenza dei presbiteri. E le risposte europee, invece, sottolineavano il ruolo caritativo sociale dei futuri diaconi, mentre i rappresentanti del terzo mondo insistevano con più forza sul ministero della parola, cioè sulla catechesi e sulla predicazione. E il professore Alberto Gildoni, o no? No, non è vero. Ah no, pensavo, io ho detto, pensavo che era entrato il.
No,
va bene. Va bene. Quindi c'è, come vedete, una varietà anche di attenzione da parte di aree diverse. E l'analisi dettagliata delle risposte rivelò una stratificazione della riflessione ed un sentire molto eterogeneo da parte dei vescovi rispetto alla questione. E soprattutto in America Latina, che si alternano ai timori di chi paventava che il diaconato permanente o cusorato poteva costituire un primo passo verso il matrimonio dei presbiteri. Voi sapete che al prossimo sinodo dell'Amazzonia è posto all'ordine del giorno proprio il problema dei viri probati. Quindi dopo 50 anni siamo, diciamo, Papa Francesco, anche se è circoscritto, diciamo, a questo sinodo dell'Amazzonia, ecco, pone questo problema, che era già stato posto a suo tempo da Paolo VI. Ricordiamo anche questo. E allora, molti vescovi degli Stati Uniti, invece, incoraggiano la creazione di ministeri che non siano costretti all'uso del latino e insistono sulla necessità di una buona formazione teologica che li radichi, possiamo dire, correttamente nel ministero. Allora, quanto all'enumerazione delle funzioni che i futuri diaconi avrebbero dovuto svolgere, era una enumerazione lunghissima e varia. Me ne leggo soltanto alcune. La distribuzione della comunione, che è quella, diciamo, più menzionata, la funzione catechetica, che segue immediatamente, la riposizione del Santissimo Sacramento e l'assistenza ai moribondi, il ministero della predicazione, l'assistenza al matrimonio e l'amministrazione dei beni. E fra le altre responsabilità segnalate vengono indicate anche l'animazione delle opere sociali, la conservazione degli archivi, il viatico e la presidenza delle esequie. In netto contrasto con queste risposte se ne rivelano altre che sconsigliano formalmente la restaurazione del diaconato permanente. Numerosi vescovi temono che un diaconato coniugato possa portare alla lunga all'abolizione del celibato sacerdotale, mentre altri sottolineano che molti dei compiti diaconali di un tempo sono stati ormai assunti in modo proficuo dai laici. Questa è anche un'obiezione che ancora oggi viene fatta quando si dice, alcune volte, non capendo ovviamente che cos'è il diaconato, dice che cosa possono fare, cioè, i diaconi rispetto a quello che fanno i laici. Questa è un'obiezione che spesso sentiamo fare, no? Dice pure i laici possono fare quello che fanno i diaconi. Chiudo la parentesi, poi possiamo dare una risposta anche a questa. Parallelamente a questa ampia consultazione vengono dedicate alla promozione del diaconato attraverso sempre Caritas Internazionale diverse pubblicazioni di rilievo con teologi come, vi ho già detto, Congar e Rahner in modo particolare. Sotto l'impulso di queste indicazioni, possiamo dire elaborate dalle commissioni, viene messo in cantiere un ampio dossier storico e teologico sul diaconato. Andiamo alle commissioni preparatorie. Le commissioni, forti dei suggerimenti 3 delle 10 commissioni preparatorie ricevettero mandato di esaminare la questione sul diaconato. La prima incaricata è quella sulla disciplina dei sacramenti, cioè ovvero della liturgia, no? Che elaborò un progetto di schema completato nel 1961, che ha un capitolo che si chiamava così: dell'istituzione del diaconato permanente o stabile. E il testo sosteneva una rivalutazione degli ordini minori e del diaconato, ancora una volta dicendo dove lì non c'era la carenza dei preti. Eventualmente si ribadiva sposati, ma non abilitati a risposarsi, e i diaconi sarebbero stati ministri del vescovo e della chiesa ed avrebbero assunto funzioni sacre, cioè servizi all'altare, sacramenti, ministro della parola, o compiti ministeriali o pastorali, catechesi, carità, animazioni, oppure funzioni giurisdizionali, tribunali e amministrative. Un'altra commissione, di cui già vi ho detto, era quella sull'attività missionale, che redasse per sua parte uno schema sulla disciplina del clero, visualizzando una restaurazione del diaconato come aiuto per i preti sovraccaricati, spesso impossibilitati di svolgere la loro opera di evangelizzazione, e quindi scartando l'obiezione secondo la quale un diaconato coniugato nuocerebbe al reclutamento sacerdotale. È del giugno del 62 che la commissione centrale, che è l'istituzione diciamo suprema, esaminò il progetto della commissione per la disciplina dei sacramenti. E quindi viene portato lo schema preparatorio della commissione delle missioni nel marzo del 62. I dibattiti conciliari, e poi mi fermo perché l'ora mi sembra che chiede la pausa. Nel 62, nell'ottobre del 62, viene aperto il concilio da Giovanni XXIII, che comincia ad esaminare un primo schema sulla Chiesa. E questo testo viene rapidamente ricusato dall'Assemblea. Stranamente non comportava alcuna allusione al diaconato. Non c'era nessun riferimento. E quindi la commissione di coordinamento affida il compito alla commissione teologica di riscrivere il testo sulla Chiesa. E la commissione teologica inserisce un capitolo, il secondo, che è dedicato alla struttura gerarchica della Chiesa. E all'articolo 15 contiene un riferimento ai preti e ai diaconi. Dice così: ad un grado inferiore nel ministero gerarchico, i diaconi assistono il vescovo ed i presbiteri. Questo non è il testo che poi finirà in Lumen Gentium 29, ovviamente. Essi servono la celebrazione del sacrificio, sono ministri straordinari del battesimo. Qui si dice ministri straordinari del battesimo, oggi sono ministri ordinari del battesimo i diaconi, del battesimo solenne e della santa comunione, e nella misura in cui venisse loro conferito dall'autorità competente possono esercitare diversi uffici in rapporto con la carità pubblica, la predicazione e l'amministrazione. Anche se oggi nella Chiesa il diaconato viene considerato più spesso come un semplice grado dal quale ci si eleva al sacerdozio, questa disciplina non è sempre stata in vigore, né essa è attualmente vigente dovunque. Il diaconato potrà in futuro essere esercitato come un grado proprio e permanente della gerarchia. laddove la Chiesa lo giudicherà utile per le esigenze della pastorale e in alcune regioni particolari o dappertutto. In tal caso spetta ai capi della Chiesa determinare se questi diaconi debbano o meno essere vincolati alla legge del celibato. Questo è il testo della commissione teologica che sta preparando questo nuovo testo sulla Chiesa al capitolo 2. Sottoposto alla pubblica discussione, questo testo incontrò il favore di 45 padri e l'opposizione di 25. E qui abbiamo davvero tra i grandi sostenitori del diaconato la posizione di un cardinale illuminato, Suenens, cardinale di Bruxelles, il quale chiese apertamente al concilio di avere fede, dice così espressamente lui, nella grazia dell'ordinazione sacramentale. Era una convinzione che i diaconi sarebbero stati particolarmente idonei ad aiutare direttamente il vescovo e le comunità in rapporto con la gente, specialmente nella cura dei poveri e nell'organizzazione della vita comunitaria. Non solo, ma il suo intervento sottolinea anche l'urgenza del nuovo ministero per le regioni di diaspora e in seno alle masse umane, e quindi apre una finestra sul diritto delle comunità di godere del patrimonio sacramentale affidato alla Chiesa. E quindi coraggiosamente affermò che i diaconi, se sposati, avrebbero aiutato i preti a motivarsi ulteriormente al celibato. È interessante questa affermazione del cardinale, che può essere utile ancora oggi, secondo me, no? Che i diaconi, se sposati, avrebbero aiutato i preti a motivarsi ulteriormente al celibato. E sottoposta al giudizio dei vescovi locali, concludeva il cardinale, la restaurazione del diaconato dovrebbe essere ispirata da una sola regola, che vale ancora oggi: la salvezza del popolo cristiano. Vi stupirà, ma è uno che aveva votato favorevolmente all'eventualità del diaconato, era stato proprio Monsignor Lefebvre. Anche se aveva posto un problema anche lui sulla possibilità di escludere i diaconi coniugati, che a suo avviso sarebbero stati mali accolti soprattutto nel territorio di missione e avrebbero rischiato di porre problemi di ordine psicologico ai preti celibatari. Lui aveva questa preoccupazione, però aveva votato a favore del diaconato, della reintroduzione del diaconato. Quindi siamo al 10 di ottobre. E parecchi prelati che erano attivi in territori di missione appoggiano la proposta della restaurazione, e proprio il portavoce dell'Episcopato boliviano si spinge ancora oltre, sottolineando come il diacono potrebbe richiamare e additare ai credenti la necessità di ogni servizio nella Chiesa. Mentre il confronto procede con esiti ovviamente altalenanti, viene diffuso a Roma un documento molto favorevole al diaconato, e i firmatari di questo documento sono due: Karl Rahner e Joseph Ratzinger. Documento che provoca in particolare l'irritazione del cardinale Ottaviani, preoccupato della pressione che una tale iniziativa poteva esercitare sul dibattito in atto. Quindi è un documento che è al di fuori ovviamente del dibattito conciliare, che firmano questi due grandi teologi, che conosciamo tutti e due molto bene. Ancora preoccupato di valutare le forze opposte, sempre il cardinale Suenens, che è copresidente del concilio, propone allora un voto indicativo, proprio sui temi che erano, diciamo, controversi, sui temi dibattuti. E il 29 ottobre c'è lo scrutinio proprio sulla restaurazione di un diaconato uccusolato. Qui i voti sono parecchi, sono 1588 voti favorevoli su un totale di 2120 votanti. Viene allora costituita una sottocommissione con il compito di redigere un nuovo testo sui presbiteri e sui diaconi. E questo gruppo propone di porre i due temi proprio alla fine del capitolo terzo della Costituzione della Chiesa e di rendere il diaconato accessibile ai giovani uomini celibi e di demandare invece la decisione riguardante il matrimonio al giudizio del Papa. La commissione dottrinale studia questo testo, siamo nel marzo del 64, mentre la commissione di coordinamento lo approva nel mese di giugno del 64 e la versione definitiva viene inviata ai padri nel luglio del 64. E alla presentazione di questo progetto in assemblea plenaria il relatore mette subito in risalto la prudenza del testo rispetto, perché questo è anche uno dei limiti poi del Concilio Vaticano II, che non si pronuncerà in modo, diciamo, chiaro sul carattere sacramentale del diaconato. Quindi questo della sacramentalità non è stato, diciamo, così messo bene in evidenza da parte del Concilio Vaticano II. Soprattutto laddove esso sottolinea il legame privilegiato del ministero con il servizio del vescovo e l'inopportunità di reintrodurlo quale appunto risoluzione, questo è stato un fatto positivo, della mancanza dei preti. Al momento del dibattito furono proposte ed accettate due modifiche. La prima chiedeva il consenso del Papa per i diaconi sposati, mentre la seconda richiamava la possibilità di ordinare giovani vincolati al diaconato. Il 21 settembre si passò ai voti nelle diverse parti che appunto componevano il Ministero del Diaconato e la descrizione delle funzioni diaconali raccolse 2.500 voti su un totale di 2.152 votanti. Quindi l'ammissione di diaconi coniugati di età matura fu accolta da 1.598 padri su 2.229 e l'eventualità di accettare senza obbligo al celibato fu rigettata da 1.364 voti su 2.211 votanti. Due mesi dopo la Costituzione sulla Chiesa veniva approvata e promulgata con il testo che sappiamo di numero 29 di Lumen Gentium. Ecco, questo è il percorso, diciamo, che ha avuto ovviamente molto sinteticamente, molto anche così conciso, perché ovviamente c'è la possibilità di leggere i testi conciliari dei dibattiti che potete trovare sempre nell'Enchiridion, di cui è stato citato diverse volte, dove lì ci sono anche i testi dei dibattiti e degli interventi che ci sono stati. Passiamo ai testi adesso conciliari. Ecco, come dicevo prima, nel reintrodurre il diaconato, il Concilio Vaticano II, secondo me, ha posto due limiti. Ci sono due limiti. Uno su questa, che non si è pronunciato sulla sacramentalità, anche se di fatto poi il testo di Lumen Gentium 29 ne sottolinea questa, diciamo, sacramentalità, e poi vediamo perché. E l'altro limite è stato questo, che è stata data, diciamo, la facoltà di introdurre il diaconato alle conferenze episcopali nazionali. Cosa che ovviamente è limitante, ma la cosa direi ancora più così, che fa problema, è che questo limite è stato nuovamente riproposto nei due documenti del 98 delle due congregazioni del clero e dell'educazione cattolica. Ovviamente questo crea un problema abbastanza serio, perché ovviamente la reintroduzione del diaconato in una chiesa nazionale o locale dipende da un vescovo. Ora, questo non può essere per una vocazione. Se è una vocazione il diaconato, altrimenti, per esempio, per la vocazione presbiterale è stato posto questo limite? Non è stato posto questo limite. Se fa parte del sacramento dell'ordine il diaconato, è un limite, questo qui, ovviamente, che è in contrasto con quello che è la natura sacramentale del diaconato e della vocazione diaconale. Una vocazione non può dipendere da un vescovo. Il vescovo ha il potere del discernimento di una vocazione, ma non può essere limitativa. Se una conferenza episcopale di un paese dice noi non vogliamo il diaconato, lì non ci sarà mai il diaconato. Se un vescovo nella sua diocesi dice io non voglio il diaconi, non ci sarà mai il diaconato. Quindi il Concilio ha posto questi due limiti, secondo me, che ci sono. Bene, andiamo ai testi conciliari. Allora, l'analisi dei testi conciliari, anche qui rivelano delle esitazioni o anche, possiamo dire, addirittura delle tensioni. Già prima della fine del Concilio Vaticano II, Paolo VI testimoniava la sua stima per il nuovo ministero in occasione proprio del congresso sul diaconato che si è tenuto a Roma il 25 ottobre del 65. E Paolo VI diceva così: chi non vede l'importanza considerevole che può rivestire il diaconato nelle nostre comunità cristiane, sia all'annuncio della parola di Dio che nel ministero dei sacramenti o nell'esercizio della carità? Ciò dice tutta la cura con cui i pastori responsabili dovranno scegliere i nuovi diaconi e la cura che dovranno portare alla loro formazione spirituale, dottrinale e pastorale, poiché se forme di vita molto diverse possono essere, secondo i casi legittimamente immaginate, è certo che il diacono pio, zelante e nutrito dal Vangelo potrà portare ai vescovi e ai presbiteri l'aiuto fraterno che essi attendono per il maggior bene del popolo di Dio affidato alle loro cure. Come vedete, Paolo VI era una persona davvero illuminata, ed interessante le espressioni che lui userà poi per quanto riguarda, lo vedremo nel documento anche ad Pascendum, sul diaconato. Vediamo i testi conciliari. I testi conciliari quasi per la maggior parte, ecco, parlano del diaconato, e sembra strano, e può essere anche significativo, rilevare che solo la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, non fa alcuna allusione al diaconato, a riprova del fatto che questo ministero viene inteso innanzitutto, se non esclusivamente, come un compito intraecclesiale. Perché è strano che questo documento, che è un documento bellissimo, la Costituzione bellissima sul rapporto Chiesa-Mondo, non ci sia un'attenzione in modo particolare al diaconato, che ha questa caratteristica di essere presente nel mondo. Quindi capite benissimo che ancora non era maturata, ecco, nei padri conciliari questa figura di diacono, come questo poi si dirà, anche se ne viene contestata dalla commissione teologica, ponte, cerniera, no, tra la Chiesa e il mondo. La Costituzione sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, che voi sapete è il primo documento Costituzione conciliare che viene emanata dal Concilio nel 63, nel dicembre del 63. E guardandosi proprio dall'anticipare i dibattiti che sono in corso, quindi questo primo documento è già nel 63, ma nel momento in cui si sta dibattendo sul ministero diaconale, evita di parlare di un diaconato permanente. E al numero 35 dice così: essa rivela che in mancanza di un sacerdote, dei diaconi o qualcun altro delegato dal vescovo possono guidare celebrazioni domenicali incentrate sulla parola di Dio. Guardate che siamo nel 63, poi uscirà un direttorio, come sapete, sulle celebrazioni della domenica in assenza del presbitero. Già qui si prefigura, e questa realtà secondo me è anche non è stata valutata necessariamente, direi proficuamente, da parte dei vescovi e dei presbiteri, di questa possibilità che i diaconi possono guidare celebrazioni domenicali incentrate sulla parola. Dove lì sì che il diacono, in quanto presiede quelle celebrazioni, tiene l'omelia. E facendo riferimento al testo di Atti 6, che, cosa curiosa, questo testo di Atti 6 non è citato da Lumen Gentium. Perché non è citato da Lumen Gentium? In ragione delle incertezze che proprio gravano sulla interpretazione di questo testo. Stamattina ce l'ha presentato padre Giulio Michelini. Ecco, questo è un testo in cui di fatto non si parla né di diaconi né di diaconia. Anche perché si dice che lì c'è l'istituzione dei primi diaconi, ma già erano i diaconi già presenti, e ce lo dice Paolo nella lettera ai Filippesi. Quindi è un testo appunto controverso su questi sette, dove non si dice mai che sono diaconi. Però questo testo entrerà poi nel rito di ordinazione, ancora oggi è presente nel rito di ordinazione. Quindi il numero 86 sembra, diciamo, di togliere al diacono il ministro della parola, pure sopra menzionato, e questo paragrafo osserva infatti che gli apostoli istituirono dei diaconi per potersi dedicare più liberamente alla preghiera e al servizio della parola. Lumen Gentium, che sarà pubblicata il 21 novembre del 64, come è noto, il testo conciliare essenziale per quel che riguarda il diaconato permanente è il numero 29, che lo conosciamo a memoria, testo che è posto alla fine del capitolo terzo, che è dedicato appunto alla costituzione gerarchica della Chiesa e specialmente all'episcopato, quindi alla pienezza dell'ordine. Il numero 21 di Lumen Gentium, lo sapete che è stato detto che il Concilio Vaticano II è stato il Concilio dell'Episcopato, della rivalutazione dell'Episcopato. E i versi dedicati al diaconato costituiscono una sorta, direi, di transizione verso l'altro capitolo, il capitolo quarto, che è sul laicato, il che anche qui riflette un'opzione spesso espressa in occasione dei dibattiti, Cioè il diacono è come il ponte tra i vescovi, i presbiteri da una parte e il resto del popolo di Dio dall'altra. Questa, diciamo, mediazione non è piaciuta alla Commissione Teologica Internazionale, perché la Commissione Teologica Internazionale dice che questa mediazione non è solo dei diaconi, ma anche dei vescovi e dei presbiteri. Quella del ponte, della cerniera, non è una, dice, un elemento specificante proprio il ministero diaconale. Ma di fatto lo è così, anche perché, come dicevo prima, il diacono è pienamente inserito in un contesto sociale in cui non sono inseriti né i vescovi né i presbiteri, di fatto. Più pratico che propriamente teologico, il numero 29, il Lumen Gentium, comprende quattro parti. La prima parte dice, parla di un diaconato come grado inferiore della gerarchia. E questo per la grazia dell'imposizione delle mani. Anche qui questo termine grado inferiore, la inferiorità, si inserisce anche questo nel solco della tradizione in rapporto al vescovo, al quale il diacono è sottomesso, ma non rispetto al presbitero. E di fronte al presbitero, piuttosto che evocare quindi un minore potere globale, ovviamente viene pensato alla situazione del diacono nella celebrazione eucaristica, dove il diacono appunto non ha la possibilità di presiedere né di consacrare il pane e il vino. Il testo contiene poi quell'affermazione distintiva che ancora oggi sta alla radice del diaconato, quando si dice che il diacono non è ordinato ad sacerdotium, ma ad ministerium. Anche qui ci potrebbe stupire di questa distinzione tra sacerdozio e ministero. Se si dimenticasse che la designazione per il servizio è improntata appunto sulle costituzioni della Chiesa egiziana. Questo documento che è ripreso dal pontificale romano fino al 1950. E questi due testi riassumono una formula ancora più antica che quella presente nella tradizione apostolica che abbiamo visto in questi giorni, no? Che portavano proprio servizio al vescovo, quindi cade questo genitivo che c'era, come compito peculiare del diacono. Quindi l'esclusione del sacerdozio di Lumen Gentium indica indubbiamente che il diacono non è una tappa verso il presbiterato, ma la formula suggerisce soprattutto che il diacono non è prete nel senso consacratorio del termine, in quanto ciò che ne caratterizza la sua natura è proprio la funzione e il servizio. La frase successiva nel testo indica che alla base del ministero diaconale c'è una grazia sacramentale che discende direttamente dal sacramento dell'ordinazione. E l'effetto di questa grazia è, per analogia con la confermazione, quello di procurare che cosa? Una forza per il servizio, che si precisa qui è quella del popolo di Dio e non prima di tutto del vescovo. Quindi il servizio diaconale, piuttosto che presentarsi come un potere o ridursi ad un mandato, esige che cosa? Esige una forza interiore, cioè una capacità di perseverare in un servizio che dispiega comunione con il vescovo e con il suo presbiterio. Non dice con i presbiteri, ma dice con il suo presbiterio, cioè con la comunione dei presbiteri, con il collegio presbiterale, e quindi non con i presbiteri. Per il bene questo di tutta la comunità dei credenti. Allora la messa in atto della forza sacramentale non può dunque concepirsi e viversi se non in solidarietà e in armonia ovviamente con gli altri due ministeri ordinati. Ossia nel dinamismo vivo ed efficace della comunione ecclesiale. Il passo successivo, senza pretendere di essere ovviamente esaustivo, menziona alcuni ambiti di esercizio del servizio diaconale, fra loro che sono strettamente legati, in modo particolare alla liturgia, che come sappiamo è coronamento, è fonte delle altre funzioni, è fonte del servizio, è culmine, è fonte di tutta la vita della Chiesa e quindi di tutta la ministerialità della Chiesa. Seguono il servizio della parola e il servizio della carità. Intesa la carità nel senso, direi, dominante dell'antichità cristiana. Non come appunto la semplice distribuzione di beni o di beneficenza, ma proprio sulla vigilanza attiva che è finalizzata alla condivisione fraterna nella comunità. Una vigilanza attiva che è finalizzata alla condivisione fraterna nella comunità. Come vedete, è qualcosa di più del distribuire i pacchi ai poveri. Questa vigilanza costante che il diacono deve avere all'interno della comunità, perché non venga mai a mancare questa condivisione fraterna. Quanto alle modalità concrete, il testo nota che l'autorità qualificata, senza dubbio gli ordinari locali, che ha il compito di organizzare praticamente l'attività del diacono. Ciò per indicare ancora una volta che i compiti enumerati sono altrettante possibilità aperte e non vanno intesi come proprio un inventario di diritti che il diacono ha e che deve fare, o magari esclusivi, e che i diaconi qualche volta potrebbero rivendicare di fronte al vescovo e agli altri ministri. Perché è capitato anche questo, e capita anche questo, sappiamo benissimo di questo tipo di rivendicazione che alcune volte c'è: questo tocca a me, questo tocca a me, questo tocca a me. 10 compiti liturgici vengono menzionati, mentre 2 soltanti scaturiscono direttamente dall'ambito della parola. Quindi, come vedete, è sbilanciato un po' sulla liturgia rispetto alla parola e rispetto alla carità. Tra i primi il testo cita innanzitutto il battesimo e la valorizzazione dell'Eucarestia, il matrimonio, il viatico, il culto, la preghiera, i sacramenti e le esequie. Infine sono chiamati i doveri della carità e dell'amministrazione. A proposito di queste due ultime missioni, il testo fa riferimento ad un'affermazione di Policarpo di Smirne, che a partire dal secondo secolo esigeva che esse fossero compiute, queste due missioni, quello della carità e dell'amministrazione, con misericordia e zelo, sulle orme del Signore che si è fatto servo di tutti. Quindi anche qui, come vedete, possiamo dire che c'è uno stile diaconale, che viene indicato, cioè due servizi, quello della carità e dell'amministrazione, che devono richiamare e che devono essere fatte con misericordia e zelo. Voi sapete, inutile che vi richiami questo aspetto della misericordia, di cui Papa Francesco ne ha fatto un ritornello all'inizio del suo pontificato e ne ha fatto anche un anno giubilare. per capire l'intensità e l'importanza. L'ultima parte si situa ad un livello disciplinare, richiamando una delle regioni primarie della restaurazione del diaconato permanente, che si radica proprio nella vitalità stessa della comunità, per poi indicare chi dovrà giudicare dell'opportunità di una restaurazione e il criterio essenziale per realizzarla. Non è dunque questione di svolgere questo ministero col solo scopo di completare il clero o di fornire ai ministri esistenti degli ausiliari soprannumerari, ma piuttosto di rispondere a bisogni che attingono la vita stessa della comunità cristiana. Anche se non è stato citato ieri dal professore Matteo, parlando appunto, presentando alcuni testi, quando Sant'Ignazio di Antiochia, tornando a Sant'Ignazio che era uno amante del diaconato, quando fa questa affermazione dice: senza vescovi, presbiteri e diaconi non si dà chiesa, cioè non c'è chiesa. Quindi è un'affermazione abbastanza, direi, interessante, perché evidentemente se manca il ministero diaconale, evidentemente una chiesa non pienamente chiesa, ma non perché debba avere, diciamo, questa figura così, soltanto per avere la completezza dei tre ministeri del sacramento dell'ordine, perché manca questa dimensione del servizio che è il cuore, dicevo, l'anima di tutta la Chiesa. Tramite il consenso del Papa, il diaconato può essere aperto a questi due tipi di candidati maschili: da una parte uomini maturi, viventi nel matrimonio, dice anche viventi nel matrimonio, quindi un concessivo, anche viventi nel matrimonio, e dall'altra giovani, adatti a questo ufficio ma vincolati alla legge del celibato. Si osserverà che la proposta avanzata quindi nei dibattiti, come vi dicevo, preparatori di ordinare religiosi di età matura non si conserva nel testo conciliare. Il capitolo quinto di Lumen Gentium richiama le diverse forme che la ricerca della santità cristiana può assumere, e accanto alle voci il numero 41 cita quelli dei ministri di ordine inferiore, fra cui i diaconi, che partecipano alla missione e alla grazia di Cristo, sommo sacerdote, quindi evocazione dell'associazione proprio specifica al sacerdozio comune di tutti i battezzati. E quindi, esplicitando più in particolare la vocazione diaconale, il testo nota poi che si tratta di servire il mistero del Cristo e della Chiesa, come appunto indica e viene rimando a Ignazio sempre di Antiochia, il quale designava i diaconi come servi della Chiesa di Dio. Nel 64 viene pubblicato il decreto sulle chiese orientali cattoliche, e appoggiandosi ad una serie di concili e sinodi orientali, il numero 17 di questo decreto auspica che venga ristabilito il diaconato permanente laddove esso fosse decaduto in disuso. Il 28 ottobre del 65 viene approvato un altro decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi, e anche qui, nei suoi ampi proprio sviluppi sulla missione santificatrice dei vescovi, questo testo ricorda che nell'esercizio dei loro poteri rispettivi i preti e i diaconi dipendono dai vescovi, i soli detentori della pienezza dell'ordine, come già era stato citato in Lumen Gentium 29. Quindi rimarca che i diaconi sono ordinati in vista del ministero, per servire il popolo di Dio, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio. Il 18 novembre del 65 viene approvata la Costituzione dogmatica sulla rivelazione, la Dei Verbum. E nonostante quest'ultima insistenza, la Costituzione Dei Verbum descrive i diaconi e i catechisti come coloro che normalmente curano il ministero della parola. E quindi vengono chiamati a mantenere un legame costante con le scritture per farle meglio parte ai fedeli. Questo, per dire la verità, è un ministero poco così attenzionato da parte dei diaconi, quello della parola, perché credo che la più grande carità che si possa fare ai fedeli è quello di spezzare la parola di Dio, la più grande carità che possiamo fare, perché c'è tanta ignoranza. Le due lezioni di padre Giulio ci hanno fatto anche cogliere la bellezza, diciamo, di un linguaggio, di una semantica che c'è dietro anche i testi che bisogna conoscere, no? E i diaconi devono essere appunto persone che hanno frequentazione e dimestichezza con la parola di Dio, frequentazione e dimestichezza. L'altro testo è interessante, che è poco anche questo, direi così attenzionato, è il decreto sull'attività missionaria. Il 7 dicembre del 65 viene pubblicato questo testo. Il numero 15 di questo documento insiste sul necessario sviluppo delle comunità locali. Ad gentes è questo il decreto. Sottolinea l'importanza di poter disporre di ministri diversi, scaturiti dal gruppo, dallo stesso e dallo stesso rispettati. Ci siano poi le funzioni dei presbiteri, dei diaconi e dei catechisti. Ed è la prima volta che il Concilio indica nel ministero diaconale, possiamo dire, un pilastro della vitalità comunitaria. Un pilastro della comunità comunitaria. Ecco, bisogna leggervi attentamente i testi, perché è interessante questo, questa, diciamo, segnalazione di importanza del Concilio. E il decreto ritorna su questo tema in un altro numero, il numero 16. Numero 16, che è dedicato all'emergenza di un clero autoctono. Cioè, le radici della Chiesa sono più vigorose quando le comunità possono disporre di vescovi, sacerdoti e diaconi indigeni, tutti ministri della salvezza al servizio dei loro fratelli. Quindi di avere, diciamo, vocazioni all'interno di quel popolo, non che siano, che vengono da fuori. Più preciso di Lumen Gentium, il numero 16 affida alle conferenze episcopali la cura di valutare l'opportunità di ristabilire nelle loro regioni il diaconato permanente, come uno stato, proprio dice così l'espressione è questa, permanente di vita, cioè un modo concreto di esistenza, prima ancora, e questo è interessante, di compiti da assolvere, perché spesse volte ci si è soffermati su questo aspetto: che cosa devono fare, che cosa devono fare i diaconi, cioè i compiti da assolvere. Qui invece parla di uno stato permanente di vita, stato permanente di vita, cioè un modo concreto di esistenza, di esistenza. E quindi il testo sottolinea l'unità di una ordinazione che fortifica e unisce più strettamente all'altare per la grazia sacramentale che accresce l'efficacia del ministero che viene conferito. E quindi ecco la risposta che viene data a chi alla vigilia del concilio dubitava dell'interesse di un'ordinazione per coloro che svolgevano già un compito diaconale. Cioè qui viene sottolineato proprio l'interesse e anche direi un metodo di discernimento per valutare la vocazione al ministero. Cioè a Digenzi si dice chi già di fatto compie un ministero diaconale. C'è un ministero di fatto già diaconale. È già una valutazione di discernimento. E il decreto precisa allora ciò che esso intende per ministeri davvero diaconali, così usa l'espressione, e ciò che fanno innanzitutto tutti coloro che si dedicano alla luce, all'annuncio della parola di Dio come catechisti. Si menzionano quelli che governano comunità lontane a nome del vescovo e del parroco. Si fa menzione di coloro che esercitano la carità nelle attività sociali e caritative. Come vedete, il decreto ad Gentis è più interessante rispetto all'Lumen Gentium 29. È più ampio, anche perché viene dopo ovviamente, e quindi è molto più interessante. Mentre nei testi precedenti era la funzione liturgica, come abbiamo visto da Lumen Gentium, che ne cita tantissimi, che tendeva a primeggiare, il decreto sull'attività missionaria richiama soprattutto questi due elementi, la parola e la carità. Parola e carità. Allora, come abbiamo visto, l'analisi dei testi conciliari rivelano, come vi dicevo prima, delle esitazioni, ma anche delle tensioni. E quindi nuove tappe si apriranno nella riflessione ecclesiale sul diaconato, che sono poi i due motu proprio di Paolo VI, quello del 67 e del 72, Sacrum Diaconatus Ordinem e Ad Pascendum, che daranno un'ulteriore specificazione, ecco, su questi due ministeri. Mi fermo qui. Attendiamo adesso al professore che dovrà intrattenerci quindi faremo adesso un quarto d'ora di pausa, il diaconato nella legislazione ecclesiale post conciliare. Io continuerò domani mattina per cogliere quelle che sono oggi le istanze, diciamo, teologiche che vengono dal diaconato.